Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radiograd. Questa è Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì di ogni settimana e si occupa di fornirvi un approfondimento di una notizia del giorno passato o di giorni precedenti in 10 minuti, almeno è quello che ci proponiamo di fare, poi non sempre siamo così bravi nel mantenerci all'interno di questi limiti che sono molto stringenti, per cui vado un po' più rapido e vi ricordo che tutto quello che viene detto attraverso i microfoni di questa radio è disponibile in forma di podcast su www.radiograd.it, dove c'è una sezione con il palinsesto dove trovate tutti i podcast, scusatemi, la sezione si chiama podcast, perdonate l'errore, trovate tutto il palinsesto, tutte le trasmissioni, tutti i file, tutto quello che volete, che potete trovare anche attraverso l'utilizzo corretto della nostra bellissima e nuovissima app che potete gratuitamente scaricarvi da tutti gli store che trovate sul vostro telefonino in maniera molto più agevole di quanto può fare chi vi parla. Bene, oggi cerchiamo di intraprendere un ragionamento che riguarda il conferimento da parte dell'Accademia di Svezia del premio Nobel per l'economia a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson. Poiché, come di solito avviene in questi casi, ecco, la disinformazione e la confusione regnano. Perché se noi prendiamo per esempio quello che dice il Sole 24 Ore, a poche ore dal conferimento di questo prestigiosissimo premio, leggo testualmente, il premio Nobel per l'economia 2024 va a Acemoglu, Johnson, entrambi del MIT di Boston, James Robinson degli University of Chicago, per gli studi su, virgolettato, come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità. Ridurre le enormi differenze di reddito tra i paesi è una delle maggiori sfide del nostro tempo. I vincitori hanno dimostrato l'importanza delle istituzioni sociali per raggiungere questo obiettivo. Questo è Jacob Svensson, che è il presidente del Comitato per il Premio di Scienze Economiche, che ha illustrato così le motivazioni. E fin qui, insomma, sembra essere tutto quanto coerente anche con un'idea di società, fa riferimento alla colonizzazione, anche con un tono abbastanza negativo, non lo neghiamo, per cui sembrerebbe, almeno vorrebbe far apparire il giornale che ha riportato la notizia, come un premio verso, diciamo, un collocarsi nella dottrina economica su un piano progressista, se non altro. Però noi ce lo ricordiamo Acemoglu, al di là di chi fa il lavoro che faccio io, che è lo stesso di Acemoglu, ovviamente in altre istituzioni meno prese in considerazione da chi conferisce premi, e sappiamo anche bene il perché, e ci ricordiamo Acemoglu in particolare come colui che si è trovato, questa è una cosa sicuramente di cui si può far vanto, a colloquiare con Emiliano Brancaccio. Emiliano Brancaccio, che tutti conoscete, professore di economia dell'Università del Sannio, che negli ultimi anni ha scritto molti libri di grande interesse, in particolare analizzando i legami che esistono tra la guerra capitalistica e la centralizzazione del capitale, che è una tematica, una legge di tendenza, come lui giustamente la definisce, riprendendo appunto Marx, in particolare il primo libro, se non vado errato, il 23° o il 24° capitolo, ma insomma poco cambia da questo punto di vista, perché in un dibattito pubblico, oltre che su articoli che sono stati pubblicati su riviste scientifiche, ma il dibattito pubblico è stato tenuto all'interno di una radio, se non sbaglio era Radio 1, ma è possibile appunto trovarlo facilmente in rete, Acemoglu un po' toglie la maschera e da progressista, quale forse gli piace sembrare, dinanzi alle obiezioni e alle teorie esposte da Emiliano Brancaccio, appunto si mostra quello che è, e lui sostanzialmente dice che non esistono delle leggi generali, e più in particolare dice che in generale sia Smith, Riccardo, ma soprattutto Marx fino a Piketty, i tentativi di trarre delle leggi di tendenza del capitalismo sono fallite. Quindi sostanzialmente lui immagina che il problema dell'esistenza di monopoli e di centralizzazione, un po' come glielo fa notare anche Emiliano Brancaccio, dicendo che bada bene che la grandezza di un'azienda come Amazon, che impiega solamente 80.000 dipendenti, è qualcosa di mai raggiunto all'interno della storia del sistema capitalistico, ecco, potrebbe mettere a repentaglio l'esistenza stessa dal punto di vista paradigmatico del modo di produzione del capitale, per cui, secondo Brancaccio, queste leggi di centralizzazione, di tendenza alla centralizzazione al monopolio, sono leggi generali che appunto non possono essere interrotte o semplicemente rappresentano un qualcosa di endemico, di naturale, di strutturale al sistema di capitale. Ecco, Acemoglu, insieme agli altri che hanno appena ricevuto questo prestigiosissimo premio Nobel per l'economia, invece sostengono che tutto quello che è stato un fallimento, come giustamente Brancaccio faceva notare, delle dottrine liberali e quindi appunto del sistema di capitale all'interno anche dei paesi in via di sviluppo, non dipende da queste leggi che sarebbero sostanzialmente un'invenzione non corroborate da un'analisi empirica, bensì dal fallimento delle istituzioni che invece dovrebbero essere importanti all'interno dell'economia. Per cui lui, quando effettivamente parla del ruolo positivo che potrebbe assumere lo Stato nel controllare l'economia, e questo chiaramente lo fa smarcare almeno in apparenza da una tendenza neoliberale che invece vorrebbe fare dello Stato qualcosa che non faccia altro che garantire servizi essenziali e forse abbia il monopolio della forza, ecco, lo colloca su un piano, diremmo noi, keynesiano, ma di fatto annulla quella che è la logica economica che appunto viene esposta in questo famoso dibattito da Brancaccio, ma che di fatto riprende Marx. Quindi elimina da ogni tipo di possibili analisi il piano di relazione tra struttura e sovrastruttura, rivendicando appunto una sorta di autonomia del potere politico che attraverso le istituzioni avrebbe questo enorme potere di condizionare completamente quello del modo di produzione di capitale e le sue leggi, proprio perché queste leggi non esistono, ma vengono invece determinate e vengono alterate profondamente non solo dagli attori in campo, ma da come le istituzioni possano in qualche maniera, ecco, intervenire. Quindi quello che lui cerca di dire, ed è per questo che ha preso il Nobel, che dal nostro punto di vista è qualcosa di completamente opposto alla nostra visione, è che tutto sommato, collocandosi in un ambiente istituzionale che può essere normato, che è, diciamo, maggiormente efficiente e lungimirante, è possibile garantire a una prosperità maggiore a tutti i paesi. Quindi in qualche maniera negando chiaramente l'esistenza di una tendenza alla concentrazione e centralizzazione del capitale e dunque a una diseguaglianza che, lo ribadiamo ancora una volta, non è solo il risultato, appunto come piacerebbe a Acemoglu descrivere, di un sistema che viene deviato dalle istituzioni, bensì è un presupposto del sistema basato sulle classi e dunque anche una sua conseguenza. Quindi ancora una volta ci viene da dire che, al di là del dibattito specifico, fortunatamente, che è stato fatto emergere proprio da Emiliano Brancaccio nei suoi articoli, nei suoi interventi radiofonici e televisivi, siamo ancora dinanzi a una volontà da parte dell'Accademia così prestigiosa e più in generale del mainstream economico di assegnare un premio di siffatta importanza, di siffatto prestigio a un economista che fa parte a tutti gli effetti del mainstream economico e che cerca appunto di svicolare da una visione neoliberale, alterando in maniera, diremmo noi, keynesiana e poco più, la lettura delle istituzioni, la lettura dello Stato come catalizzatore di alcune istanze. Beh, ancora una volta ci rendiamo conto che, nonostante le apparenze, nonostante quello che viene detto, questo tipo di interpretazione è ben lungi da quello che è il nostro paradigma concettuale e la nostra dotazione di strumenti scientifici per interpretare la realtà. Non che ce lo aspettassimo, ma ancora una volta, ecco, il mainstream continua ad autoriprodursi, conferendo a se stesso e ai suoi principali esponenti i premi di maggiore importanza. E dunque ancora una volta non ci dovrà stupire, ora come mai, che un premio Nobel per l'economia sia sicuramente un sostenitore di quello che è il sistema economico contemporaneo, meno che mai definibile come modo di produzione, meno che mai discutibile nelle sue leggi fondamentali, proprio perché costoro reputano che l'economia non è una scienza sociale e dunque non ha nulla a che fare con l'elemento storico. Ringrazio tutte e tutti per il cortese ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd. Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico ai miei avversari, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Questa è anche la fede politica dei fascisti?
No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Prendiamo la Palestina, o gli riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventano quando sarà partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
Radio Grad, la radio libera e resistente.